e ondarossa@ondarossa.info è l'email per poterci scrivere. Andiamo così ad iniziare la rassegna stampa di oggi. Abbiamo davanti a noi il Corriere, il Messaggero, la Stampa e il Manifesto, e partiamo dal Corsera che dedica, come faranno molti altri giornali, talvolta con lessico differente, il titolo principale al tema dei vaccini. Vaccini, spinta per l'obbligo, è quello che scrive il Corriere. Green Pass rafforzato dalla zona gialla, l'ipotesi è l'intervallo di 5 mesi per la terza dose, l'Austria chiude. Secondo Bonomi, solo così saremo al sicuro. Bonomi naturalmente non sarebbe titolato a esprimersi al riguardo, ma tra l'altro vedremo come altri quotidiani porteranno le parole del presidente di Confindustria. E secondo Mattarella va sconfitta l'antiscienza. Qui vediamo come si mettono insieme varie misure che per la verità non coincidono. Il Green Pass rafforzato non è la stessa cosa dell'obbligo, evidentemente, anche se va in quella direzione, e invece la chiusura dell'Austria chiaramente fa parlare di sé, visto che l'Austria, ma anche il sud della Germania, stanno avendo dei numeri di contagi piuttosto preoccupanti che li stanno spingendo in direzione di chiusure estese. E Brunetta, in un'intervista che probabilmente non leggeremo all'interno, ma che in prima pagina viene riportata, dice: restrizioni per i Novax, non bisogna rischiare lockdown per colpa dei Novax. Chi non è vaccinato dovrà essere escluso da alcune attività sociale in caso di cambi di colore. Immagino che si riferisca ai cambi di colore delle regioni. E vediamo, insomma, io pur non comprendendo le ragioni antivaccinali, non posso esimermi dal notare come il appunto la figura del Novax diventa un utile oggetto da bastonare in pubblico per mostrare la propria forza. Questo, secondo me, il senso di dichiarazione così roboanti, prima ancora che una valutazione sul da farsi. La colonna sinistra è dedicata a temi del tutto diversi: il lavoro autonomo che frana. Un editoriale di Dario Di Vico, la crisi sottovalutata la chiama, e con alcuni dati presenta la diminuzione di numero dei lavoratori autonomi, che addirittura chiama anche indipendenti. Quindi Dario Di Vico sembra essere ignaro di quanto abbiamo, quanto per la verità tutti, non solo questa radio, hanno raccontato negli ultimi anni la figura, la situazione professionale di chi lavora a partita IVA. Se una volta rappresentava uno specifico status, diciamo quello della libera professione, è diventata una forma di lavoro dipendente mascherato, e quindi di fatto di elusione fiscale. Nell'articolo che segue Dario Di Vico non ricorda nulla di tutto questo, non lo nomina nemmeno per sbaglio, e dice che l'aumentare delle figure degli autonomi nel mondo del lavoro avrebbe dovuto marcare una modernizzazione dell'economia, perché si aumentava la cultura del rischio, la flessibilità, la responsabilizzazione. Si pensava a questo come un grande cambio, e invece però adesso ci sono delle battute d'arresto. Partiamo dai numeri, questi ha senso sicuramente riprenderli dall'articolo. Dall'ultima rilevazione mensile, in un solo mese, da agosto a settembre, gli autonomi sono calati di 28.000 unità, ma se estendiamo lo sguardo al periodo che va da settembre 2020 a settembre 2021, il taglio dell'occupazione indipendente è di 150.000 unità, e questo precisa nonostante non è che c'era un calo generale del lavoro. Ora vado a riprendere la pagina nell'interno. Comunque, diciamo che questo calo non è all'interno di un calo generale dell'occupazione, ma in un periodo di seppur piccolo aumento dell'occupazione.
Soy el medico brujo de Amsterdam. Te eche el mal de ojo.
Esatto, dice che nello stesso periodo l'occupazione è cresciuta di 422.000 unità, di queste 69.000 sono a tempo indeterminato, 350.000 sono a termine, mentre per l'appunto le partite IVA erano in calo. L'apertura di nuove partite IVA nel 2020 era stata di 15 punti inferiore all'anno prima, gli ultimi dati riferiti al terzo trimestre danno un incremento assai limitato, da segnalare poi come una su quattro delle nuove partite IVA cerchi lavoro nel campo del commercio. Non abbiamo ancora tutti quanti i dati, ma molto probabilmente il fenomeno si è accentuato con la pandemia, confermando anche per questa via come il lavoro autonomo sia una sorta di porta girevole dell'occupazione, si entra e si esce pressoché in silenzio. E la conclusione che a me sembra la più logica, cioè il fatto che la partita IVA sia semplicemente una delle forme contrattuali con cui il lavoro dipendente si organizza e si camuffa, del resto anche le forme di lavoro parasubordinato spesso erano effettivamente del lavoro subordinato e basta, piuttosto mascherato per pagarci meno tasse e per dare meno tutele a chi poi lavorava, quindi stupirebbe pensare che questo non può esserlo, ma non è questa la conclusione che lui fa, e invece si auspica una ripresa di questa tendenza che si scorgeva anni prima, perché dice che se oggi vuoi offrire un vero servizio a valore aggiunto e se nel contempo vuoi avere i giusti margini di guadagno, la dimensione individuale non è sufficiente, il singolo è costretto a replicare i costi fissi in una economia di scala, eccetera, e questi sarebbero i motivi della crisi delle partite IVA. Ma il lavoro autonomo competitivo e remunerativo in molti segmenti di mercato deve associarsi nelle forme e modalità più disparate, ma deve dotarsi di un'organizzazione per sé, ma per sorreggere anche il terziario italiano. Così ci dice il Corriere.
Baila, baila. En los huesos. Amsterdam, el negro mágico.
Riceviamo con piacere le telefonate allo 06491750 che ci chiedevano informazioni sulla manifestazione per l'acqua pubblica a Napoli, ora 11:30, più avanti sicuramente ci metteremo anche in contatto con la piazza. dato che ci chiedevano anche informazioni più logistiche. L'appuntamento è di fronte al comune di Napoli a Piazza San Giacomo. E torniamo così, dopo questo spazio di comunicazioni, alla prima pagina del Corriere che stavamo leggendo, concluso l'articolo sulle partite IVA. Torniamo in prima pagina e vediamo la foto principale per il cantante di Amici, morto di leucemia fulminante, poteva essere salvato, indagini sui medici in Veneto. E poi notizia piuttosto importante, forse sconcertante, forse no, vedete voi, negli Stati Uniti assolto l'adolescente che uccise due manifestanti antirazzisti, assolto con formula piena, non colpevole, Kyle Rittenhouse, 18 anni adesso, ma ne aveva 17 al momento, questo lo preciso io, è stato scagionato dall'accusa di aver ucciso con un fucile d'assalto due manifestanti, Joseph Rosenbaum e Anthony Huber, di 36 e 26 anni, e di averne ferito un terzo, Gage Grosskreutz, spero si dica così, di 28 anni, durante le proteste razziali. Vedete come le proteste sono razziali, invece lui evidentemente non è un razzista, dello scorso anno a Kenosha in Wisconsin. L'imputato, che aveva 17 anni, rischiava l'ergastolo per omicidio e per altri 4 capi di imputazione, resta invece un libero cittadino. La sentenza ha subito suscitato emozioni, proteste, si temono reazioni violente. Qui no, è interessante osservarlo. Evidentemente degli atti di violenza già ci sono stati, due morti e un ferito forse possono bastare, ma ora si temono eventuali conseguenze violente. Adesso l'articolo nell'interno, vediamo se lo ritrovo, ma comunque è stato assolto per legittima difesa, in quanto come fu la dinamica che nel contesto delle fortissime mobilitazioni seguite prima all'uccisione di George Floyd e poi al ferimento di Jacob Blake, anche nella cittadina in cui si trovava c'erano forti mobilitazioni, e a Kenosha dei gruppi di estrema destra organizzano una milizia armata, la Kenosha Guard, si danno appuntamento via Facebook per proteggere la proprietà, nel concreto un benzinaio e alcuni negozi vicini. Kyle avanza nella strada buia armato di un fucile d'assalto AR-15, un mitragliatore semiautomatico. Un gruppetto di manifestanti lo raggiunge, viene buttato a terra, tentano di disarmarlo. La reazione è furibonda, partono diversi colpi, si vede un corpo sull'asfalto. Kyle ha il tempo di rialzarsi e di fuggire. Scompare nel nulla, la mattina dopo però viene arrestato in Illinois, ha solo 17 anni. La vicenda diventò immediatamente politica, così scrive Giuseppe Sarcina, dice diventò, no, non lo era già evidentemente, che una persona armata di mitragliatrice spari a dei manifestanti. Diventa politica con l'intervento del presidente Trump, allora presidente, a favore dell'accusato. Il dibattimento in aula si è concentrato sulle intenzioni di Kyle, mentre restano aperti gli interrogativi di fondo. È giusto consentire a un privato cittadino, specie se minorenne, di girare per le strade con un fucile automatico caricato con 30 proiettili? Ha ancora senso che una milizia si autoassegni il compito di mantenere l'ordine pubblico? Adesso però, dice il governatore Evers, pur non nascondendo la delusione, la priorità è evitare un'altra escalation di violenza. Evidentemente questa è la sua priorità. E così di nuovo sugli Stati Uniti, così rimango forse sulle stesse pagine, quell'ingorgo di navi nel porto di Los Angeles. Si tratta di un commento ad una notizia che non so se è andata ad acuirti, adesso lo vedremo subito, ma già si stava osservando da un po' di tempo. È il luogo che condensa le tensioni economiche mondiali, il porto di Long Beach, Los Angeles, dall'ingorgo di navi al ritorno dello smog, dal boom made in China all'inflazione. E quindi andiamo a vedere brevemente l'articolo. Dalle penurie di prodotti ai timidi passi verso una normalizzazione nei rapporti tra Biden e Xi Jinping. Tutto passa dalla metropoli californiana, epicentro dell'ingorgo globale che minaccia la ripresa. Vabbè, gli ambientalisti segnalano un ritorno di inquinamento in California. L'allarme è finito in prima pagina sul Los Angeles Times con foto della nebbia che vela il cielo. E così adesso prendiamo nell'interno, la California sta all'avanguardia nell'ambientalismo, Los Angeles è diventata sinonimo di cieli azzurri, ma ora viene indicato un altro sospetto, la congestione di maxi navi in rada. Non ci sono certezze su questo nesso causa-effetto, però da mesi le foto aeree riprendono uno spettacolo insolito. Un pezzo di Oceano Pacifico è trasformato in un gigantesco parcheggio. In media dalle 70 alle 100 navi sostano al largo ogni giorno perché non ci sono banchine libere per attraccare e scaricare container. L'attesa per ogni King Kong degli oceani raggiunge le 2 settimane, durante le quali i mostri marini bruciano carburanti fossili. Beh, sinceramente non so quanti ne bruciano, tanto stanno ferme, boh, non è che è un aereo. Questo ingorgo è al tempo stesso un sintomo positivo. L'economia mondiale è ripartita, lo shock del Covid è alle spalle e un concentrato di problemi che possono far deragliare questa ripresa. Le navi a largo di Long Beach perdono tempo e i ritardi si scaricano a valle su chi aspetta le merci. Dagli ipermercati alle aziende in attesa di componenti fino al consumatore finale. Soffriamo penuria in molti settori, semiconduttori, automobili, pneumatici, giocattoli, apparecchiature mediche. Ma per la verità sui semiconduttori però la crisi è di produzione, non è una crisi di della catena della logistica nel trasportarli. La madre di tutti gli ingorghi affligge proprio il porto di Los Angeles, in prima fila nell'accogliere la rinascita di un vigoroso interscambio tra le due sponde del Pacifico. Le tariffe navali sono aumentate del 450%. Da Shanghai a Los Angeles affittare un container può costare il decuplo rispetto a 2 anni fa. I giganti della distribuzione americana Amazon e Walmart sono costretti a noleggiare navi in proprio per allentare la morsa dei ritardi. L'ingorgo globale dei mari è uno dei tanti fattori che contribuiscono all'inflazione. In America i prezzi al consumo sono aumentati del 6% a ottobre, quelli all'ingrosso dell'8%. E va bene, proseguirebbe l'articolo, ma noi ce ne torniamo in prima. Francesco Verderami parla della corsa al colle di Berlusconi con tanto di opuscolo, mancano solo i manifesti 6x3, per il resto la campagna presidenziale di Berlusconi è in pieno svolgimento con il solito armamentario del consenso, compresa una brochure inviata persino ai parlamentari del Partito Democratico, e non vedo perché no, visti i progressi. Poi sulla colonna destra un ricordo di Maria Grazia Cutulli, giornalista del Corriere, uccisa a Kabul, e così seguirà probabilmente all'interno un approfondimento su quel che succede in Afghanistan. E così ce ne passiamo al manifesto. Ci spostiamo sul manifesto, che titola Bianco Sporco. C'è una foto di uno dei quei gazebo che fa il tampone per il Covid, probabilmente in un portico che direi essere quello di Piazza Vittorio, e il titolo è: aumentano i contagi ma l'Italia resta bianca. Con le regole di un anno fa molte regioni sarebbero invece gialle o arancioni. In Alto Adige e Friuli Venezia Giulia allarmano incidenza e ricoveri in terapia intensiva, mentre il vento dell'est porta l'incubo di nuove restrizioni. L'Austria è il primo paese UE a decidere obbligo vaccinale e lockdown per tutti, e quindi così si chiarisce il titolo Bianco Sporco, che si riferisce a questa strana permanenza in zona bianca, nonostante dei numeri molto più alti del solito. Leggeremo sicuramente l'articolo all'interno perché è piuttosto interessante. Invece sul taglio alto la politica estera. Kiev sui migranti pronti a sparare. La Polonia arresta 45 persone per aver tentato di passare la frontiera. L'Ucraina entra nella crisi dei migranti accusando la Russia di volere ammassare persone al suo confine con la Bielorussia. Il ministro degli interni Monastirskyj ha messo in guardia i migranti. Se la vita e la salute delle guardie alle frontiere sono minacciate, faremo uso di tutti i mezzi di protezione messi a disposizione dalla legge, ivi compreso le armi da fuoco. Per le migliaia di persone ferme sul confine bielorusso l'inferno continua. La Polonia ha arrestato altre 45 persone per aver tentato di passare la frontiera, accusati di aver fatto uso di lacrimogeni per Varsavia forniti dalla Bielorussia, che poi ha usato dei laser per accecarli dopo essere stati respinti dai polacchi. Dopo il G7 anche il Consiglio d'Europa chiede che Minsk apra alla presenza degli umanitari. E insomma, quindi continua lo scarico di responsabilità, oltre che evidentemente l'escalation di disumanità. E invece al confine italo-francese il muro dei gendarmi di Macron, qui siamo finalmente in terra di civiltà, Valsusa, la seconda meta dei profughi afghani, ma non solo, che riescono a superare la rotta violenta dei Balcani. La fuga dalla guerra si ferma a Clavière, il muro della gendarmeria francese. L'accoglienza dei migranti dai volontari del rifugio Fraternità Massi in attesa di superare di notte il confine. E c'era un articolo nell'interno, come sapete il manifesto tende a mettere in prima pagina trafiletti piuttosto brevi che poi amplia all'interno, e quindi così lo inseguiremo.
Tuttavia, alla pesca con la lenza anche il lombrico è innocente, però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
E Alessandro Dallago scrive sempre sulla Fortezza Europa, la strumentalità della fortezza, il piccolo dittatore bielorusso Lukashenko, tirapiedi di Putin, e il torvo e potente Erdogan ricattano i propri cittadini in nome della sicurezza della patria o dei valori religiosi tradizionali. E vediamo poi più all'interno quindi questo approfondimento su probabilmente le ragioni di queste scelte. Il giudice archivia per attenuanti culturali la procura di Perugia, con questa motivazione ha archiviato la denuncia di Salsabila Mohib, marocchina, contro il marito che le usava violenza e la costringeva ad indossare un velo integrale. Sul taglio basso, Modi ritira la legge, è una vittoria per i contadini. Dopo un anno di mobilitazione ininterrotta, 600 morti durante le proteste, una campagna di diffamazione portata avanti dai media governativi, ieri i contadini indiani hanno formalmente vinto lo scontro col governo di Narendra Modi. Negli Stati Uniti, assolto il baby killer, era un suo diritto sparare, è la notizia che abbiamo già preso anche dal Corriere. Il 18enne Kyle Rittenhouse nel 2020 uccise due manifestanti antirazzisti, ne ferì un terzo a Kenosha con il suo fucile d'assalto. Da allora è diventato un eroe dell'ultradestra e un simbolo di infamia per gli attivisti di sinistra, e ieri è stato assolto da tutte le accuse. E studenti in 80 città, le manifestazioni degli studenti, le 150.000 nelle piazze per il diritto allo studio, contro il divieto di manifestare nei centri storici, presentato un manifesto per la scuola pubblica e convocati gli stati generali sulla legge di bilancio. Quattro sindacati della scuola, FLC, UIL, Gilda e SNALS, sono in stato di agitazione verso lo sciopero. Solo 12 euro lordi in più per i docenti, i docenti hanno gli stipendi più bassi della media OCSE, 300 euro in meno rispetto ai laureati della pubblica amministrazione. Anche il CNR protesta, vedremo poi l'articolo di Ciccarelli. E direi che dalla prima pagina del manifesto è tutto.
A chick was standing at the other end. I said, my baby, can we be friends? You look sexy, other woman can be. Come on down, have a sip with me. I said, hey, bartender.
Hey, bartender.
I said, hey, bartender.
Hey, bartender.
I said, hey, bartender.
Hey, bartender.
Not one, not two, not three, four bottles of beer.
at the clock, it was quarter to four.
Prendiamo la prima pagina del Messaggero. Messaggero che titola "Le imprese obbligo di vaccino". Si riferisce evidentemente alla dichiarazione di Confindustria che con metonimia diventa "Le imprese". Bonomi: "Seguire l'esempio austriaco è l'unica via contro il dilagare dei nuovi contagi". E si riferisce quindi probabilmente appunto alle disposizioni sull'obbligo vaccinale che l'Austria si prepara a fare. Da dicembre l'ipotesi del Green Pass solo per chi è immunizzato, quindi con esclusione di chi si fa il tampone. Fedriga: Friuli in giallo dal 29. L'Austria è il primo paese europeo a rendere i vaccini obbligatori da febbraio. Quindi per la verità piuttosto in là, non si tratta di qualcosa di così imminente e sicuramente non sarà come escono dall'emergenza attuale. Intanto a Vienna scatta subito un mini lockdown. Anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sostiene la vaccinazione obbligatoria per tutti. Seguire l'esempio austriaco è l'unica via contro il dilagare dei nuovi contagi. E anche nel governo si fa largo l'idea della dose forzata. Il presidente del Friuli, Federica: la nostra regione verso il giallo da lunedì 29. E poi vediamo l'intervista a Messner, che dice: in Alto Adige si fa un uso politico del fronte Novax, ma così si affonda, è insostenibile un altro inverno senza turismo. Reinhold Messner lancia l'allarme: io ho appena fatto la terza dose. E va bene anche la Pubblica Confessione: la rivoluzione del lavoro agile per i dipendenti, scrive Martone, la pandemia sta cambiando tutto, anche le parole d'ordine dell'agire economico. Vedremo se prenderlo dall'interno, il proseguio dell'articolo. E poi Carlo Nordio ci tira la sua tirata d'orecchi contro i tempi che cambiano in maniere che non gli piacciono. La regressione dei giovani, l'arte ignota della scrittura. Qui vabbè, fa una citazione abbastanza inutile di Socrate, che critica severamente la scrittura, e così no, si ricollega a ai 40.000 ragazzi che hanno indirizzato al ministro della pubblica istruzione una lettera per abolire all'esame di maturità la prova scritta in quanto pleonastica, chiedendosi se avessero letto questo dialogo pedagogico. Certo, non conoscevano la filosofia dei sofisti, maestri di paralogismi e paradossi, perché altrimenti avrebbero evitato di valersi dello strumento della scrittura per invocarne l'eliminazione. Sì, ma non è che chiedevano l'eliminazione della scrittura, solo della prova che riguardava la scrittura. Ma vabbè, del resto, se si vuole sostenere una tesi bisogna pure inventarsi qualcosa per screditare l'avversario, ma questo fa parte della scapigliatura adolescenziale. Quello che invece è interessante è che siano stati presi sul serio. Valuteremo e faremo l'interesse dei ragazzi, parrebbe detto il competente ministro. Probabilmente lui sì, stava pensando al Fedro. C'è da dire che, messa così, la risposta mi sembra più di circostanza che interessante. Valuteremo e faremo l'interesse dei ragazzi. Difficile pensare che si possa essere contro questa risposta. E in effetti una forma di regressione verso le forme elementari e primitive di espressione è già iniziata da tempo. La scrittura sarebbe primitiva, apprendiamo, correggendo i compiti degli aspiranti avvocati laureati con 2 anni di pratica forense. Incontriamo sempre più spesso geroglifici estrapolati al linguaggio informatico. Il più usuale è l'uso di XK al posto del perché. E tutto lascia prevedere che l'evoluzione tecnologica eliminerà la forma ormai arcaica della scrittura. In fondo l'uomo, ci dicono gli antropologi, è vissuto per millenni esprimendosi a gesti, solo molto tempo dopo elaborò la parola. Quanto all'alfabeto è ancora più recente, è lo stesso Pentateuco che a lungo fu attribuito a Mosè, oggi si ritiene essere stato redatto nel VI secolo e fino ad allora tramandato a memoria. Vabbè, non proseguiamo il resto, di cui non si sente la necessità. Le conclusioni mi sembravano evidentemente piuttosto stiracchiate. La tennista Peng è sparita dopo aver denunciato un ministro. La WTA, che è l'associazione del tennis, stoppa i tornei in Cina e le tenniste chiedono verità su Peng. Si muove la Casa Bianca. Peng Shuai è il suo nome, la tennista cinese scomparsa. Tasse, prime tagli per le aziende e il ceto medio. Il messaggero ci tiene a rassicurare il suo pubblico d'elezione. Giù dal 38 al 36% l'aliquota per i redditi da 28 a 55 mila euro e anche una sforbiciata all'IRAP. Il taglio delle tasse riguarderà sia i lavoratori che le imprese. Gli 8 miliardi di euro stanziati dal governo nella legge di stabilità in discussione al Senato saranno divisi tra questi due capitoli: sforbiciata all'IRPEF per il ceto medio a quanto pare si definisce come quello tra i 28 e i 55 mila euro, che se non ricordo male i dati sul reddito medio italiano penso che sia letteralmente, quindi questa definizione, sopra al reddito medio degli italiani, quindi è una definizione un po' particolare. Incontro al tesoro con i partiti, si va verso la riduzione di 2 punti dell'aliquota del 38%.
Thou shalt not covet thy neighbor's house, nor his wife, nor his house, or his ass.
Ricordavo bene, perché il reddito medio in Italia è intorno ai 21.000 euro e quindi la definizione di ceto medio che dà il messaggero è formata una categoria che guadagna tutta quanta più della media, piuttosto singolare. E poi vediamo sul taglio basso: il Papa blinda la confessione, segreto sui preti pedofili. La dottrina ribadita dopo lo scandalo francese: il sigillo del sacramento della confessione è sacro e inviolabile anche per i preti pedofili. Con queste parole il Papa, durante l'ultima riunione dei capi di Castero, ha affrontato un argomento delicatissimo che stavolta vede contrapposta la Santa Sede della Francia, anche se la Francia è solo l'ultimo paese in cui è affiorato un movimento popolare favorevole alla cancellazione del segreto confessionale per denunciare gli episodi di pedofilia. E questo, insomma, dice il Papa più democratico e più aperto del mondo, il Papa più tutto, che però chissà, poi alle volte si scopre mantenere alcune vecchie tradizioni. Potrà sorprendere che abbia esternato così chiaramente la sua posizione, forse sorprende ancora di più che il movimento popolare, che secondo il messaggero esiste, è favorevole alla soppressione di questo obbligo di segreto confessionale, come dire, aspetti che questa cancellazione arrivi proprio dal Papa. Che infatti scrive: il sigillo del sacramento è sacro e inviolabile, un punto che rimarrà fermo e irrinunciabile. Per difenderlo sono disposto a metterci tutto il mio peso magisteriale. Con queste parole, durante l'ultima riunione, ha fatto scendere nella stanza dove era riunito con i suoi più stretti collaboratori un clima grave. Argomento delicatissimo, vede contrapposta Santa Sede e Francia. C'è chi pensa che senza il segreto confessionale a cui sono vincolati i consacrati, pena la loro scomunica, preti e vescovi potrebbero denunciare alle autorità civili con maggiore facilità di quanto non accada oggi gli episodi di pedofilia venuti a conoscenza durante la confessione. E il caso è esploso per la pubblicazione dello scioccante rapporto sugli abusi sessuali nella Chiesa francese, davanti alle stime devastanti di circa 330.000 vittime in un arco di tempo di 70 anni. Persino il magistrato che ha guidato la commissione di indagine indipendente, Jean-Marc Sauvé, ha indicato ai vescovi che la strada per arginare la piaga degli abusi passa anche dall'abolizione del segreto confessionale, argomento dibattutissimo all'origine di una bufera senza precedenti, tanto da aver indotto il primo ministro francese l'8 ottobre scorso a parlarne durante il colloquio privato con il pontefice.
Chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
E passiamo a leggere la prima pagina della Stampa. Titolo principale: sì al lockdown per i non vaccinati. È un titolo estremamente assertivo. In Austria tutti in casa per 20 giorni, poi obbligo di immunizzazione. Mattarella dice vincere la battaglia contro l'antiscienza. Due italiani su tre sono favorevoli alle nuove restrizioni. Nel decreto in arrivo prevista la terza dose dopo 5 mesi. Il paese Italia è diviso in due parti contrastanti, in cui una grande maggioranza silente e vaccinata sta diventando severa e rigida nei confronti di chi non rispetta le regole sanitarie suggerite. Tra coloro che sono stati vaccinati, il 76% è favorevole oggi a un lockdown esclusivo per i non vaccinati.
Basta cominciare da principio come l'ABC. Sulla traccia è guaglione che caccia le rime, nome dei dandi. Ti lascia lì sopra il...
Non seguiamolo nell'interno, ma spostiamoci sulla colonna sinistra. Tasse 6 miliardi su 8 di tagli ai lavoratori, quindi qui si vuole elogiare la misura, come dire, popolare di queste riforme finanziarie ad opera infatti del popolarissimo Draghi. Scandalo all'AMA, un bonus per i furbetti, addirittura il commento che dice di assumere tutti i cinghiali. Se non sembrasse una banda barzelletta, ci sarebbe di che preoccuparsi, o forse c'è veramente da rimanere interdetti alla notizia dell'accordo raggiunto tra AMA, municipalizzata romana, per la raccolta rifiuti e i sindacati interni. L'azienda, spaventata dalla massa dei rifiuti che continua ad ingombrare Roma e dall'approssimarsi delle festività natalizie, ha concesso un premio di produttività a chi non si ammala, visti gli inspiegabili tassi di assenteismo degli anni scorsi. E vabbè, è un articolo di tipica indignazione, non perché non ci sia nulla da ridire al riguardo della gestione tipica dell'AMA, insomma, spostiamoci sul resto della pagina. Dario Fabbri ci dice che serve un trattato del Quirinale. Il prossimo 25 novembre Emmanuel Macron sarà a Roma per siglare il cosiddetto trattato del Quirinale, accordo bilaterale che dovrebbe inchiodare la Germania alla sopravvivenza dell'euro, mentre palesa la debolezza italiana e la consapevolezza del nostro governo. Pensare da Macron nel 2018 per bilanciare la superiorità economica tedesca, l'intesa ha acquisito slancio in tempi di pandemia e con l'aggravarsi della posizione italiana in Nord Africa e nei Balcani. E questo ultimo passaggio non è assolutamente casuale. Nel testo all'interno troveremo un esempio, direi, di cinismo e colonialismo. Andiamo a leggerne almeno qualcosa. Lo scorso anno Berlino si è spesa per salvare l'eurozona flagellata dalla crisi economica, soprattutto Italia e Francia smascherate dal virus nelle loro fragilità strutturali. Con inedita maturità la Repubblica Federale ha voluto garantire l'emissione di bond da parte della Commissione Europea, sostanza del Next Generation EU, finalmente conscia di come il precipitare dell'Italia settentrionale distruggerebbe l'industria teutonica e la moneta unica. Ma l'opinione pubblica tedesca è restia ad impegnarsi sine die per i propri satelliti, nonostante la partecipazione di questi alla catena del valore nazionale. Cronica irrazionalità di matrice astrategica, confermata dalle ultime elezioni, di cui l'accelerazione imposta al trattato. Obiettivo ultimo è unire il peso di Parigi e Roma per inibire un possibile ritorno all'austerity imposto dalla prossima cancelleria, capace di condurre i due paesi latini nel baratro. Peraltro, nel 2019 l'Eliseo ha rinnovato un simile patto anche con Berlino. Nelle intenzioni il progetto dovrebbe imbragare la Germania, costringendola a conservare una politica fiscale di stampo espansivo. Oltre alle preoccupazioni economiche, il nostro governo è tirato verso la Francia dalle difficoltà riscontrate nei dossier più rilevanti. Dopo aver subito il rovesciamento di Gheddafi e la fallimentare offensiva del sedicente generale Haftar, manovre ordite da Parigi anche in funzione anti-italiana, in Libia ci ritroviamo oggi con conflitti confinati forse nella sola Tripolitania sotto la Turchia. Vedete come si parla proprio della Libia come di un possedimento ex italiano che ora purtroppo non è più tutto nostro. Un linguaggio pesantissimo, ma andiamo avanti. Condizione dolorosa, non lontana da quella che viviamo nei Balcani, altra regione decisiva per la nostra cifra geopolitica, da cui siamo addirittura esclusi, zona disputata tra americani, russi, tedeschi, turchi. Ankara in spettacolare ascesa rispetto a Bosnia, Kosovo e Albania. Addirittura recentemente l'Albania ha incaricato Erdogan di ammodernare le locali forze armate. Di fatto la Turchia ci stringe da sud e da est, privandoci di profondità difensiva. In questo clima Roma ha stabilito che Parigi è il male minore e Ankara quello maggiore, specie considerata la contrarietà degli Stati Uniti a colpire la Turchia, nonostante il tentativo di Draghi di attirare contro Erdogan l'ideologica ostilità di Biden. Washington considera Ankara troppo utile per contenere la Russia proprio in Libia e nel Mar Nero. Al contrario, l'Eliseo ha individuato nella Turchia il suo principale nemico, tanto nel Mediterraneo quanto nell'esagono. Altra corrispondenza che in questa fase ci spinge verso i cugini d'Oltralpe. Prodotto da evidenti criticità, il trattato del Quirinale comporta per noi anche notevoli pericoli. Nei prossimi anni rischiamo di cadere definitivamente dentro la sfera di influenza francese, costretti ad accettare a torto collo le manovre parigine in campo industriale e geopolitico, esposti su più fronti mentre cerchiamo di sopravvivere alla notte. Ma le alternative, austerity di marca tedesca e ingerenza turca nel nostro estero vicino, sono perfino peggiori. Un articolo di cui è difficile condividere l'impianto generale, ma che forse era comunque utile leggere. E poi dalla stampa sempre più informato tabloid vediamo un racconto di ordinario razzismo con la riproposizione dei neri che puzzerebbero, così questo un racconto che chiaramente punta ad indignare il lettore, subito seguito invece dal leggendario Cavour di Torino, dove studiarono Pavese e Giulio Carlo Argan. Non scriverà più studente e studentessa nelle comunicazioni ufficiali, ma ricorrerà all'asterisco student. Da una parte questo quindi cavalca delle reazioni su già sentite sul politicamente corretto. Il bello è che studente si può usare per la verità entrambi i generi, quindi è uno dei pochi casi in cui l'asterisco banalmente non serve, perché studente è già perfettamente adatto. Alle 9:47 abbiamo concluso la lettura delle prime pagine. Ci prendiamo quindi un pochino di pausa per iniziare poi a passare agli interni e vi aggiorno sul proseguimento della mattinata, una mattinata in cui ci collegheremo e comunque daremo conto con le varie piazze. Infatti ricordiamo ci sarà il comitato No Inceneritore in piazza, sarebbero dovuti essere al Campidoglio e al Campidoglio ormai le manifestazioni non le lasciano più fare, quindi saranno a bocca della verità e insomma per parlare e dire finalmente la loro sul tema dei rifiuti, il tema dei rifiuti in cui il comune di Roma sostanzialmente riversa sulla provincia la sua incapacità di gestire i rifiuti, oltre ovviamente a delle politiche industriali sui rifiuti che sono sostanzialmente simili in tutta Italia e quindi non dipendono solamente dalle nefandezze di Ama. E ci collegheremo anche con Napoli, di cui già prima abbiamo brevemente accennato la manifestazione per l'acqua pubblica. La Trans Freedom March, a cui abbiamo dato piuttosto spazio nel corso della settimana, è oggi pomeriggio, quindi evidentemente questa mattina non saranno in piazza, ma manderemo comunque degli audio e delle corrispondenze al riguardo. E parleremo di trasporti in questa città, visto alcune notizie più o meno recenti, da una parte su disastri a cui insomma, chi segue quello che avviene nel mondo del trasporto pubblico purtroppo è abituato, ma penso che si possa sorprendere ogni volta di quello che avviene in questa città. E dall'altra le roboanti dichiarazioni di ammodernamenti futuribili.
que te pregunto que cuando, cómo y dónde. Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Così prendiamo il manifesto di cui abbiamo letto prima i titoli in prima pagina, e ora passiamo all'interno. Dall'interno vediamo per esempio sull'articolo che dava il titolo al giornale, ovvero Bianco Sporco, su dati e numeri sul Covid. Non ci dilunghiamo troppo, ma qualcosa dovremo dire. I dati di ieri, 10.000 nuovi positivi, 48 vittime di Covid, si adattano perfettamente ai grafici. Il report dell'ISS conferma il quadro, qualche numero in più. L'incidenza è a 98 casi settimanali per 100.000 abitanti, quarto aumento consecutivo, più 27% nell'ultima settimana. Una situazione che dal punto di vista dell'evoluzione del quadro epidemiologico mostra una tendenza al peggioramento. Siamo ben al di sotto dei valori che si registrano nell'Europa occidentale e centrale. Per esempio in Austria l'incidenza è 10 volte la nostra. Il quadro italiano è frastagliato se lo si scompone per geografia ed età. In Alto Adige l'incidenza è a 406, per esempio, in Friuli 289, mentre Puglia, Basilicata, Sardegna 40 o anche meno. Tra i bambini delle elementari l'incidenza è più che doppia rispetto alla media nazionale. L'indice RT a 1,21 indica che il picco di questa ondata non è stato ancora raggiunto. La domanda a questo punto è se i numeri italiani siano destinati a crescere fino a livelli austriaci o tedeschi. A nostro favore, copertura vaccinale più elevata, 78% da noi, 70% in Germania. E di contro l'Italia però ha metà dei posti letto di terapia intensiva della Germania, e questo rende la nostra sanità più fragile di fronte ad eventuali ondate. Se andiamo a confrontarci con la settimana 11-18 ottobre 2020, inizio della seconda ondata, un numero giornaliero di casi positivi analogo a quello odierno. Per oggi il virus è più contagioso per colpa della variante Delta, però disponiamo di vaccini che diminuiscono il rischio di finire in ospedale. Allora in terapia intensiva c'erano 7-8.000 persone, mentre adesso 500, un terzo in meno. Proporzione simile nel resto dei reparti: 7.000 ricoverati di ieri, 4.600 quelli di oggi. L'ondata dell'autunno 2020 raggiunse il picco a metà di novembre, non si fermò per naturale esaurimento ma fu sconfitta dal sistema delle zone colorate. Gli studi dimostrarono che quelle arancioni e rosse, ben più delle gialle, erano in grado di riportare sotto controllo il virus. Quel sistema è tuttora vigente, ma i criteri per assegnare i colori sono stati ammorbiditi più volte su pressione dei presidenti di regione. L'ultimo ritocco è della scorsa estate ed evitò che le misure anti-Covid rovinassero il Ferragosto. Il risultato è che le restrizioni oggi scattano con notevole ritardo. ricordo, con le regole in vigore un anno fa, diverse regioni sarebbero già in zona gialla ed arancione. Adesso l'Italia è tutta bianca e tale resterà per i prossimi 7 giorni. Si salvano per pochi decimali anche la provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, dove oltre il 14% dei posti letto è occupato da pazienti Covid, mentre la soglia per la zona gialla è il 15%. Il presidente dell'ISS, Brusaferro, non esclude che i criteri siano rivisti, perché bisogna utilizzare di volta in volta gli indicatori più adeguati alla situazione. Per il momento però non cambierà nulla. Andando più avanti, si parla poi di terza dose, si parla di accorciare da 6 a 5 mesi i tempi di attesa tra le due dosi. Rezza non è contrario, anticipare il richiamo non dovrebbe avere effetti negativi. L'OMS chiede di rallentare le terze dosi, visto che molti paesi non sono ancora arrivate le prime. Non bisogna mettere in contrapposizione le due questioni, spiega Rezza. Se si ha la possibilità, bisogna proteggere la propria popolazione e allo stesso tempo garantire l'accesso ai vaccini a livello globale, cosa che mi sembra giusta in teoria, ma in pratica, laddove le merci sono non infinite, mi sembra piuttosto chiaro che dove ci sia scarsità, le due cose possono anche invece andare proprio in contrasto. E proseguiamo, si parla ancora di medicina, ma ci spostiamo allo specifico lombardo. È un'intervista a vediamo un pochino. Prosegue in consiglio regionale la discussione maratona sulla riforma sanitaria in Lombardia, a pochi giorni dal termine ultimo per l'approvazione. Anche Assomed Lombardia, il sindacato della dirigenza sanitaria, esprime forti perplessità sul testo della legge. 3 i punti principali: assenza di ragionamento sulla rete ospedaliera, apertura al privato anche alle cure territoriali, eccessiva libertà del privato accreditato e contrattualizzato. Abbiamo raggiunto al telefono Stefano Magnone, segretario di ANAO Lombardia, quindi nemmeno una posizione costitutivamente in favore della sanità pubblica e per tutti, mi viene da dire, ma le posizioni espresse nell'intervista sono comunque interessanti. Il vero problema della legge Moratti, secondo lui, sono gli equilibri politici sul cui altare è sacrificato il sistema sanitario regionale. Parliamo di un bene troppo prezioso perché venga posposto alla cura dei rapporti di forza. Bisognerebbe piuttosto studiare un percorso a lungo termine adeguato alle sfide che arriveranno. Politicamente però non è sostenibile. Ma questa divisione tra chi eroga i servizi e chi programma, che è tipicamente lombarda, pilastro del sistema Formigoni, abbia portato a un liberismo eccessivo, quasi incontrollato. In tutti questi anni la regione ha sempre dovuto rimediare alle fughe del privato verso ciò che era più redditizio, la pesca di pazienti al sud, per esempio. Dunque ci aspettavamo un po' più di coraggio nel riscrivere questa legge. Non mi parlino di sana competizione tra pubblico e privato, come fatto da qualche consigliere alcune settimane fa, perché i criteri di gestione tra i due settori sono totalmente diversi. Magari potesse avere ragione. Si spiega così l'esodo dei pazienti verso il privato per evitare le lunghe liste d'attesa. Indubbiamente abbiamo chiesto l'agenda unica delle prenotazioni per far sì che quando un paziente si reca al CUP acceda alle agende pubblica e privata di tutto il territorio regionale e possa scegliere. Poi abbiamo scoperto che l'agenda unica esisteva già dalla legge Maroni, ma non era mai stata applicata perché i privati non hanno mai voluto, nonostante il Ministero della Salute avesse stanziato su loro richiesta dei fondi per creare l'infrastruttura informatica. L'obiezione potrebbe essere che un paziente non può spostarsi in tutta la regione per una TAC. Come si rimedia? Innanzitutto, già il solo fatto di poter garantire ad un paziente una prenotazione è un passo avanti, visto che attualmente nella maggior parte dei casi si sentono rispondere che le agende sono chuse, oppure il primo posto libero è fra 6 mesi. Dopodiché il sistema Emilia-Romagna ha dimostrato che ciò è possibile. Si tratta solo di stabilire i criteri giusti per l'organizzazione e la sinergia tra pubblico e privato, ma serve un governo regionale che abbia una forte presenza e coesione sul e con il territorio. E quanto alla rete ospedaliera in sofferenza, ci sono strutture che andrebbero riconvertite per potenziare l'assistenza sul territorio. Alcune, specie quelle piccole, fanno fatica a stare in piedi e non parlo solo di zone disagiate. Andrebbero trasformate per diventare qualcosa di più utile al cittadino. Ma a quel punto c'è il politico di turno che si batte perché non venga chiuso l'ospedale X o il pronto soccorso Y. La verità è che tenerli aperti solo per non scontentare la politica e non perdere voti li rende luoghi insicuri, specie per l'emergenza, urgenza. Insomma, si augura una migliore cooperazione tra pubblico e privato. Purtroppo mi sembra che allo stato attuale il pubblico serva soprattutto a togliere al privato ciò che gli rende poco, e così addirittura il pubblico è funzionale al privato e non il contrario. Un'intervista su Cuba non la vado a riprendere sul vaccino Soberana perché dice cose interessanti ma che abbiamo già detto molte volte. Racconta di della larga adozione di massa che c'è stata a Cuba, ma una parte interessante da dire è questo dato che riporta: le materie prime per produrre il vaccino le hanno dovute al 98% importare dall'estero, e questo è stato molto difficile perché hanno il bloccheo di cui tante volte abbiamo parlato. Le sanzioni sono molto pesanti, gli Stati Uniti le impongono a chiunque voglia commerciare con loro. E quindi hanno nell'intervista viene spiegato, vediamo un po' se lo ritrovo. Sì, per reperire le componenti fondamentali per produrre Soberana abbiamo dovuto inventarci delle strategie per aggirare il blocco con più passaggi commerciali, così da non compromettere chi ci ha venduto i prodotti necessari, evitando il rischio di poterci trovare senza qualche componente indispensabile per la realizzazione del vaccino. È stato uno sforzo enorme anche dal punto di vista economico per un paese povero come il nostro, però l'abbiamo fatto perché crediamo che la salute sia un diritto umano inalienabile. E poi ci spostiamo all'Austria, dove si parla di lockdown, visto che vengono tanto citate le misure austriache. Mi sembra utile andarle a guardare per vedere effettivamente quali sono. 20 giorni di lockdown totale, senza distinzioni, da lunedì prossimo. Obbligo vaccinale per tutti a partire dal 1 febbraio. L'Austria alza il muro contro la quarta ondata che ha investito il paese, con oltre 15.000 nuovi contagi al giorno. L'indice di infezione è schizzato a 1.000 casi ogni 100.000 abitanti. Monta la protesta Novax dell'ultradestra. Non siamo riusciti a convincere abbastanza persone a farsi vaccinare, troppe forze politiche hanno ostacolato la restrizione, così dice il cancelliere Schellenberg, riferimento al fallimento del lockdown per non vaccinati annunciato dal suo governo ad inizio mese. Quindi in realtà il lockdown per non vaccinati, di cui per esempio la stampa riportava, il dato è quello anche vero, di un sondaggio che in Italia dice che molte persone sono favorevoli a questo, però evidentemente in Austria non ha funzionato, quindi non sembra una misura pragmatica. Poi chissà, magari l'Austria era un caso anomalo, però non sembra un grande esperimento pilota. La Repubblica Austriaca diventa il primo stato europeo a imporre la somministrazione del farmaco anti-Covid a tutti i cittadini. Le sanzioni vanno dalla multa al carcere. Si aggiunge la dose booster stabilita dopo 4 mesi dal secondo richiamo e al giro di vite sui tamponi per chi entra nel paese. Ai non vaccinati non basterà più il test antigenico, servirà il PCR, la cui validità però sarà diminuita da 7 prima a 3 giorni adesso. E invece in Germania le cose sembrano un po' diverse. Sul coprifuoco il governo Merkel è spaccato in due, il ministro della sanità dice di non poter escluderlo a priori, il ministro degli esteri smentisce, dice che non ci sarà e non ci sarà nemmeno l'obbligo vaccinale per tutti sul modello austriaco, quindi parole di dimensioni opposto ma anche con peso specifico opposto, perché Spahn, quello che ha detto che non si può escludere, è agli sgoccioli del suo mandato al dicastero, mentre i socialdemocratici, che hanno appena detto che l'obbligo non ci saranno, a breve guideranno il prossimo governo. Quindi sembra che la linea del prossimo governo sia quella di non avere misure troppo pesanti, no obbligo vaccinale. In ogni caso in Germania è emergenza nazionale e ormai tutto il paese è un unico grande focolaio. Stinging, 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 stinging. I Notav querelano Molinari, non siamo terroristi. Il direttore di Repubblica Maurizio Molinari il 10 ottobre scorso aveva definito i Notav durante la trasmissione televisiva un'organizzazione violenta quanto resta del terrorismo italiano degli anni 70, sottolineando come per un turnese Notav significhi sicuramente terrorista metropolitano, parole posate, misurate. La risposta dei Notav è stata di andare in moltissimi a fare a sporgere querele individuali, applicare l'etichetta di terrorismo a un movimento sociale da tanti anni insediato sul territorio e radicato in una vasta comunità di cittadini, non solo valsusini, vuol dire, hanno dichiarato gli avvocati riuniti nel legal team Notav, proporre una equiparazione non solo falsa e incongrua, ma altamente diffamatoria sia nei confronti dell'intero movimento che nei confronti dei singoli che ne sono parte. Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto di critica sia tutelato dalla Costituzione, sia un momento fondamentale di libertà, ma non può sconfinare nel consapevole e deliberato attacco della reputazione altrui.
E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia, cane contro cane quando è il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, Cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santo Dio, sono sempre io. Anche se schivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è. Stare nel tracciato non...
E poi andiamo in India, vincono i contadini, ritirata la legge più odiata, l'abbiamo citato anche questo dalla prima pagina, hanno formalmente vinto lo scontro col governo di Narendra Modi in un discorso da nazione, in quello che si considera il compleanno del principale guru del sikhismo, festa nazionale. Modi ha annunciato che le controverse tre leggi di riforma del comparto agricolo promosse all'esecutivo a metà 2020 saranno abrogate entro la fine della sessione invernale del Parlamento. È un successo enorme per il movimento contadino indiano e dal punto di vista politico. È una battuta d'arresto clamorosa per il partito di Modi, il Bharatiya Janata Party, che dallo scontro con le organizzazioni dei braccianti esce fortemente logorato, specie in Uttar Pradesh e in Punjab, dove si andrà a elezioni locali tra meno di tre mesi. Nel settembre 2020 l'esecutivo, con un colpo di mano in Parlamento, è riuscito a passare un pacchetto di riforme che, a detta sua, avrebbe liberalizzato il settore dell'agricoltura a beneficio delle centinaia di milioni di lavoratori del comparto. Più della metà della forza lavoro nazionale è impegnata nell'agricoltura. Le leggi, secondo il governo, avrebbero facilitato l'ingresso dei settori nel settore dei grandi conglomerati della distribuzione privata, dando l'opportunità ai contadini di vendere direttamente a loro senza servirsi di intermediari. Contestualmente la liberalizzazione avrebbe fatto saltare anche molte delle tutele minime acquistate dai contadini all'inizio degli anni 60, in particolare il sistema del prezzo minimo di vendita, con cui lo Stato garantiva una soglia minima di ricavo dalla vendita di frutta e verdura ai mandi, i mercati generali dello Stato. E quindi, se per l'esecutivo le riforme avrebbero proiettato l'intero settore nel futuro, massimizzando la redistribuzione della ricchezza tra i contadini, non la pensavano così le organizzazioni sindacali dei braccianti, per cui si rischiava di mandare al massacro contro grandi gruppi della distribuzione privata la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore. L'86% dei contadini indiani, infatti, possiede appezzamenti di terra inferiori a 2 ettari, troppo poco per contrattare direttamente coi compratori privati il prezzo di vendita. Dal 20 novembre dello scorso anno, quindi un anno, centinaia di migliaia di contadini provenienti principalmente dagli stati settentrionali di Haryana, Punjab, Uttar Pradesh si sono accampati appena fuori dal perimetro della capitale Nuova Delhi per protestare contro le tre leggi nere passate dal governo senza nemmeno consultare i sindacati. I leader della protesta a più riprese avevano chiarito che i contadini non se ne sarebbero andati fino a che il governo non avesse accettato di ritirare le leggi senza condizioni. Un anno di protesta dei contadini ciclicamente ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Il governo Modi, che mal sopporta ogni attenzione internazionale diversa dall'adulazione, oltre a condonare la repressione violenta della protesta o per la polizia, come negli scontri a inizio 2021, ha più volte cercato di screditare il movimento contadino, prima chiamando in causa una presunta manovra concordata internazionale per screditare il paese in combutta con nuclei dell'indipendentismo sic all'estero, e poi prendendo di mira direttamente i leader della protesta, chiamati terroristi, maoisti, sinistrorsi, estremisti, professionisti della protesta, malavitosi, agenti provocatori ora pilotati dalla Cina o dal Pakistan. Un anno dopo le cose sembrano essere cambiate e Modi deve porgere le sue scuse. Enjoy. Hamas messa nella lista nera della Gran Bretagna per antisemitismo. La segretaria agli interni della Gran Bretagna inserirà Hamas nella lista dei gruppi terroristici, affermando che non è possibile distinguere tra l'ala politica e il braccio armato del movimento islamista palestinese, e accusandolo di antisemitismo. Fino a 10 anni di carcere per chi esprime sostegno al gruppo.
Enjoy yourself while you're still.
E per il manifesto è tutto, andiamo quindi presto a spostarci.
Those three were given free by the maker. Go to school, learn the rule, don't be no faker.
Anzi, andiamo a prendere la cronaca di Roma, che avevo incautamente dimenticato, unico motivo ragionevole per comprare il Messaggero. Allarme bambini, quarantene violate, rischio contagi. Tra le tante categorie pericolose, scoprire poi quella dei bambini ha sempre una certa comicità. I presidi avvisano: i ragazzi entrati a contatto con un positivo spesso ignorano l'isolamento. Cambiano le regole, le violazioni restano sempre attuali. Secondo le nuove disposizioni sulle quarantene, gli alunni restano in classe con un solo caso positivo, ma rientrano in una sorveglianza di 5 giorni. In questo periodo possono andare a scuola e frequentare in presenza, ma sono sconsigliate, come scrivono le ASL, feste ed attività extradidattiche, proprio perché potrebbero essere in un periodo di incubazione del virus. Purtroppo però le indicazioni non sono rispettate dalle famiglie, insomma, per quanto alcune attività siano in effetti particolarmente prone al contagio, per esempio le attività sportive, è difficile pensare che a scuola ci puoi andare e altrove invece no. Oggi nuova manifestazione Novax, in centro un altro sabato di chiusure. Alle 10.30 a Piazza Bocca della Verità c'è la protesta per la discarica a Roncigliano, che non è una protesta Novax, così giusto per dirlo, mentre al Circo Massimo dalle 15 tornano i No Pass. Dalle 17 partirà un corteo della comunità LGBT, cioè la Trans Freedom March, che il Messaggero non ci pensa nemmeno a chiamare con questo nome, almeno in prima pagina. Strade chiuse e bus deviati, che è il vero terrore del Messaggero. Pensi le case dal balcone, grave un bimbo di 7 anni. E poi vediamo, diciamo, le notizie, la cronaca di Roma spesso lasciano a desiderare, non tutte ve le leggo. Nuovo bonus ai netturbini per farli lavorare a Natale, la promessa città pulita entro fine anno, ma è polemica. Dopo aver ottenuto fino a 360 euro per non ammolarsi o prendere ferie e permessi a dicembre, i dipendenti AMA potrebbero ritrovarsi con altri soldi in più in busta paga. Entro fine mese ci sarà una nuova trattativa tra municipalizzata e sindacati per stabilire i straordinari per i netturbini che lavoreranno sotto le feste. E poi le botticelle nei parchi, in arrivo le regole per evitare i ricorsi dopo la sconfitta al TAR, tariffe economiche e zaino, ora la sfida è volare leggeri, si parla delle nuove tipiche tariffe sugli aerei low cost. Insomma, una cronaca di Roma non affollata di notizie interessanti, devo dire. Vediamo se dall'interno troviamo dell'altro, e altrimenti direi proprio che non potremo fare altro che spostarci all'interno della cronaca nazionale.
satisfy my soul. You turn your back and said that my love was getting cold. No, you coming back, want me to take you back. I've got somebody new, loves me more than you. Well, it's
too late
to say that you're sorry. You're sorry. After you've broken my poor heart, when I needed you to satisfy my soul, you turned your back and said that my love was getting cold. No, you're coming back, want me to take you back. I've got somebody new, love me more than you. Well, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, it's
too late
to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, now it's too late. Now it's too late. Now it's too late to say you're sorry.
E dalla stampa invece riprendiamo un articolo che devo dire avevo liquidato perché l'avevo, mi ero già prefigurato cosa poteva contenere. Infatti si mettevano delle frasi chiaramente razziste in prima pagina e già mi immaginavo che fosse la dichiarazione di qualcuno specifico. In realtà la storia è un po' più interessante, sì, certo, sono le dichiarazioni di qualcuno, ma non è tanto il VIP che ha pronunciato la frase razzista. Qui, al contrario, queste sono intercettazioni dalle chat dei manager che arruolano i rider, si riferiscono ai neri in maniera oltraggiosa, dato che una parte consistente delle persone che lavoravano per loro era appunto nera o comunque razzializzata. Profitto sulle spalle dei deboli, dei poveri, di chi per vicissitudini della vita si ritrova costretto a firmare contratti su carte volanti senza tutele, contributi e rispetto. È impossibile fraintendere i messaggi su WhatsApp tra chi gestiva i fattorini di Uber Eats, in cui i rider vengono definiti schifosi, senza detto maleodoranti, neri che puzzano, indecorosi, un'infilata di insulti razzisti ed offese bieche che si alternano a smile che ridono, a mani che si battono il 5. Aspetto che nella chat amici di Uber sembra divertire molto, e poi è il fatto che queste persone non valgono niente e noi ci guadagniamo. Quindi vediamo come funziona. Uber Eats, società di consegna che evidentemente lavora con delle logiche leggermente diverse da quelle di altre società di che consegnano cibo, faceva sostanzialmente intermediazione per dei clienti in maniera un po' più organizzata, ma soprattutto si affidava ad altre società che poi erano quelle che assumevano i fattorini, quindi formalmente un meccanismo diverso rispetto a quanto fanno altri altre società tipicamente statunitensi, come sono, grandi gruppi legati al web, che poi tecnicamente hanno solamente così dei lavoretti, non hanno dei dipendenti e danno delle ricompense alle persone che si divertono a portare le pizze in giro la notte. Evidentemente una copertura a cui non crede praticamente nessuno, ma diciamo che legalmente ancora gli sta tenendo. Qui invece una società intermediaria che faceva chiaramente intermediazione del lavoro, e quindi in tribunale a Milano sono finiti sul banco degli imputati per caporalato. In tre hanno patteggiato, uno ha scelto il rito abbreviato. Una manager di Uber Italy, Gloria Bresciana, sospesa temporaneamente dall'incarico, ha deciso di affrontare il processo. L'accusa è di forma illegale di reclutamento. poi ci sono quei messaggi che raccontano tanto altro. Bresciani scrive: il cliente si lamenta, dice che puzzano troppo, che sono impresentabili. Descrivono il corriere come un senza detto maleodorante, dice la manager di Uber Italy. Il cliente in questione è un McDonald's di Ostia, uno che ogni volta che si lamenta è una tragedia nazionale, e quindi bisogna offrirgli il miglior servizio possibile. E poi c'è la questione turni e imprevisti. I rider prendono 3 euro a consegna, che i chilometri siano 5,50. Solo pioggia, lunedì o domenica, lavorativo o Natale, e se si perdono, se lo fa apposta lo caccio, e se non lo fa apposta è pure peggio. Se si connettono per dare ulteriore disponibilità, la Bresciani scrive: hai avuto 12 corrieri a pranzo, ora che il pranzo è finito sono diventati 17. I corrieri che si connettono quando non devono sono uno spreco di soldi. Secondo me, se tu il pomeriggio non li paghi e loro per mangiare devono connettersi la sera, vedrai che si connettono. Se gli dai la scelta, se ne fregano e prendono i soldi quando gli fa più comodo. Questo lo dicevano proprio appunto manager di Uber Italy, che poi però cerca di lavarsi la coscienza e di ripulirsi, dicendo che la società di intermediazione specifica di delivery adesso loro non ci lavorano più. Nell'ultimo anno abbiamo introdotto una serie di modifiche per fornire un ambiente di lavoro sicuro, gratificante e flessibile. Non so le modifiche a cosa, ma dubito che qualsiasi fosse nello statuto interno prima l'insulto e il modo di parlare degradante sia mai stato scritto così nero su bianco in alcuna organizzazione aziendale. La legale aggiunge: questi messaggi raccontano di un andazzo di reputare i lavoratori come strumento utile ma non come persone da rispettarne diritti nella dignità. E in chat è scritto nero su bianco: come quando un fattorino chiede di lavorare ma la sua sim è poco compatibile con il sistema di geolocalizzazione, da FRC propongono di bloccarlo, la Bresciani risponde: l'ho sospeso sino a quando non cambia numero di telefono. Mettere in un affiancamento stasera perché ha fame, insomma una condizione pesantissima. Ci sono anche alcune interviste che fanno a Hamal, rider di 28 anni che è molto netto. Schiavi e padroni era il rapporto con i capi e molti clienti. È un laureato in veterinaria che nel 2016 scappa dalla Nigeria, raggiunge l'Italia, Torino, viene reclutato tra i fattorini di Uber Eats e racconta di insulti e umiliazioni sia dai clienti, offese razziste, minacce, aggressioni, ma il capo era la persona più orribile, solo interessato al profitto. Qualche cliente lasciava una mancia tramite l'app, ma i soldi non li ho mai ricevuti. C'erano punizioni per ogni cosa, veniva ridotto il salario o sospeso l'account sull'applicazione dei turni, come la frusta del padrone sullo schiavo. Sulla situazione dell'AMA, su Monnezza Capitale, così scrive La Stampa: con sei mezzi su 10 fuori uso, tempi di riparazione di 400 giorni, AMA è un'azienda quasi fallita. Tra falsi report sulla raccolta e servizi certificati mai effettuati, Roma rivive la solita emergenza. Roma produce 2600 tonnellate su 4600 di rifiuti indifferenziati, quindi una percentuale tra l'altro gigantesca. Di queste 300 non vengono raccolte. La raccolta differenziata a Roma è al 45% contro una media nazionale del 60%, e se ha dei tempi medi di manutenzione dei mezzi che sono quasi il doppio di quelli che si possono trovare altrove. I nuovi manager scelti da Gualtieri, situazione disastrata oltre le attesi. Il nuovo management ha deciso di riconoscere ai dipendenti che fino al 9 gennaio non si assenteranno un bonus. Con 2 giorni di assenza il bonus cala a 2,60, con 5 giorni a 200, cifra in ogni caso ragguardevole a fronte di stipendi mensili medi di 1400 euro. Una raccolta regolare richiederebbe almeno 1.500 operativi sui 1.200 in funzione. Qualche anno fa il tasso di mezzi funzionanti era appena del 45%, poi ne erano stati acquistati nuovi a centinaia, tanto che l'AMA, nei documenti ufficiali, dichiara di utilizzare regolarmente quasi il 60% del parco mezzi. Ma le verifiche per approntare la polizia di Natale hanno dimostrato che in realtà funzionano solo 4 mezzi su 10 e nemmeno a pieno regime. Il resto è fermo nelle officine per riparazioni che in media raggiungono i 231 giorni nelle officine esterne e i 400 in quelle interne. Non sono veritieri i report sui servizi, spazzamento, raccolta, svuotamento cassonetti, svolti nelle strade. L'azienda non ha meccanismi interni di controllo, né tecnologico né umano, sulle attività delle squadre che operano nei quartieri. È bastata una verifica a Campione per scoprire che dei servizi comunicati come effettuati perfettamente, circa il 50% non sono stati realizzati. Quanto alle risorse umane, su 4.000 netturbini, quasi 1.500 hanno un'idoneità parziale. Tra gli autisti, quasi 200 su 900. Nel secondo trimestre di quest'anno il tasso di assenteismo ha sfiorato il 15%, per oltre la metà dovuto a certificati di malattia. Quanto allo smaltimento dei rifiuti, Roma ha solo un paio di impianti e a regime ridotto. I proprietari, in gran parte privati, degli impianti dettano le condizioni. Inoltre basta un piccolo guasto, come ieri a Frosinone, e salta tutto. Nei 5 anni di Giunta Raggi, al di là del retorico ping pong con la regione, non un solo progetto impiantistico è stato seriamente avviato. La programmazione dei flussi è bloccata, creando un inesorabile effetto tappo nella raccolta. Se la stampa quantomeno mette alcuni dati, alcune osservazioni sulle enormi mancanze di AMA, mi colpisce il fatto che si parla solamente del tema nuovi impianti e la dipendenza da impianti esterni, ma per esempio non si nomina assolutamente la scarsissima percentuale di differenziata, che altrettanto quanto aumentare questo dato potrebbe essere efficace, tanto quanto avere nuovi impianti ed essere chiaramente ecologicamente preferibile.
Yeah.
dal Corriere della Sera. In realtà avevo promesso che non l'avrei fatto, ma poi alla fine ho ceduto alla tentazione, quindi vi leggerò uno stralcio dell'intervista a Brunetta, che parla di un super Green Pass. Qui stiamo chiaramente, se il Green Pass era un soluzionismo tecnologico che stiracchiava un concetto sanitario fino all'inverosimile, il super Green Pass è chiaramente il così, diciamo, una cosa mi era piaciuta, mo la faccio uguale ma più forte, sarà ancora meglio. E quindi il nuovo Green Pass, secondo Brunetta, va incontro alla sua non volontà di far pagare gli italiani vaccinati per colpa dello zoccolo duro dei Novax, estrema minoranza sempre più invisa, magari fossero una estrema minoranza, dico io. Se gli indicatori ospedalieri dovessero peggiorare, penso sia il caso di rafforzare il Green Pass escludendo i non vaccinati da alcune attività sociali. E qui, breve inciso, quindi esce fuori il fatto che era, come dire, già pubblicamente noto, ma mai pubblicamente dichiarato, che dentro il Green Pass c'è scritto è come se tu sei vaccinato o sei solamente tamponato, altrimenti la cosa che propone Brunetta non si potrebbe fare, perché attualmente l'applicazione, no, verifica C19 del governo, quando va a scansionare un QR code dice solamente sì, no, e non mostra informazioni sul vaccino, se c'è un vaccino, quale vaccino, quando ti sei vaccinato, se hai fatto il tampone e cose del genere, ma quelle informazioni lì dentro ci sono, quindi volendo il governo potrebbe fare un aggiornamento dell'applicazione che invece mostri qualche informazione più dettagliata. Era una cosa contenuta ma omessa, detta e non detta, e adesso mi sembra che questo tabù lo si stia rompendo. Anche al Corriere della Sera ci spostiamo alla cronaca di Roma. Cronaca di Roma che titola Bonus Caos, architetti in rivolta. Secondo l'ordine degli architetti, il decreto antifrode paralizza i lavori in 18 mesi, 8 interventi legislativi. Si riferiscono ai cambi per il super bonus, in cui, dato il fatto che c'erano state molte richieste, a quanto pare non in regola, si è poi proceduto a fare un appunto più passaggi per controllare le frodi. Questo inevitabilmente aggiunge burocrazia e rallenta l'iter, di qualcosa che sostanzialmente si traduce in una grande cementificazione, comunque in un enorme investimento nell'edilizia che l'Italia aveva messo in piedi. Gli adempimenti decisi dal governo riguardano anche le opere già avviate e in corso di esecuzione, e questo semmai potrebbe essere in effetti l'unica criticità che vedo nuovi adempimenti richiesti dal decreto antifrode del governo, più analitici e rigorosi per il bonus facciate 90% e il bonus ristrutturazione 50%, gli stessi che erano già necessari per l'eco bonus 110%, stanno generando il caos nel settore dell'edilizia. In soli 18 mesi ci sono stati 8 interventi legislativi, spiega Marco Alcaro, tesoriere dell'Ordine degli Architetti di Roma, con continui cambiamenti e stravolgimenti in corso d'opera. Gli adempimenti sono richiesti anche per lavori già avviati. Sui nuovi prezzi è stato annunciato un provvedimento attuativo, ma non si sa quando. Intanto ci è stato detto di ispirarci al prezzario regionale o del genio civile, ma per paura di sbagliare si è arrivati alla paralisi. E poi ad Aprilia, casi raddoppiati, contagi in salita, open day negli ospedali per i vaccini, immagino. 100 anni di progetti romani, la facoltà di architettura della Sapienza, prima in Italia, compie 100 anni. Quando fu aperta all'insegnamento, il famoso Bauhaus era già operativo in Germania da un biennio. Questa straordinaria scuola di arti applicate rivoluzionò l'architettura e il design nel mondo. E poi, vabbè, il furto a casa dell'allenatore della Lazio, la cronaca di Roma ha sempre dettagli meravigliosi da regalarci. Il sindaco: il tram 2 torna il 18 dicembre. Queste linee programmatiche del Campidoglio, linee programmatiche illustrate ieri in aula dal sindaco, ripercorrono molti punti del programma elettorale che adesso iniziano a declinarsi. Sul fronte dei trasporti, la buona notizia è il ripristino del tram 2, fermo per lavori da un anno, che tornerà in funzione il 18 dicembre. Ora, a me, con tutto il bene, se Gualtieri il 20 novembre dice che i lavori finiscono il 18 dicembre, io non posso che augurarmi che sia vero, ma dubito che questo possa essere annoverato tra i suoi meriti. È anche strano che però allora che sia lui ad annunciarlo, che questo sarà operativo, l'avrebbe potuto annunciare direttamente ATAC, vabbè, poi magari questi sono opportunismi politici. E per quanto riguarda i rifiuti, Gualtieri ha ammesso le difficoltà nella raccolta dovute alla mancanza di sbocchi e impianti inefficienti, annunciando la futura integrazione degli investimenti tra AMA e ACEA. Tornando sui trasporti, si sblocca il secondo lotto da 3 milioni per gli interventi su altre linee tranviarie, cioè il 3, l'8 e il 14. Non so bene a cosa si stia riferendo, un intervento perché riguarda solo il 14 deve essere quindi vicino al capolinea, non può riguardare il capolinea. L'altro redattore da queste parti invece sulla questione del tram 14 era più informato di me, che invece sono stato fregato dalla dicitura non esaustiva del Corriere della Sera, e ce la spiega.
No, beh, non è che spiega sostanzialmente i problemi del 14, di quei tram là, sostanzialmente sono i binari. Cioè, se vi ricordate, verso, mi pare, ottobre dell'anno scorso, erano state limitate la velocità di quei tram perché sostanzialmente la pessima la pessima situazione della pezzo di strada attorno ai binari rendeva pericoloso utilizzare velocità troppo alte, e quindi sono stati rallentati. Ora, gli interventi questi qua dovrebbero essere niente di eclatante, semplicemente riaggiustare l'asfalto attorno ai binari per permettergli di riprendere la funzionalità che avevano prima. Quindi non siamo proiettati nel futuro, ma casomai un ritorno al passato.
Cioè, un ritorno al passato che comunque era meglio di niente, esatto. Quel genere di passato. Sì, binari che hanno spesso mostrato i loro problematicità, per esempio la notte del 31 ottobre, con un'ironia della sorte, senz'altro ammirabile, il guasto dalle parti di Piazzale del Verano, che ha bloccato la linea del 19, che tuttora è sostituita da bus,
sì,
è tratto dopo Porta Maggiore.
È spezzata in due, diciamo.
Sì. E, tra l'altro, di mezzi pubblici parleremo anche poco più avanti. Ora cerchiamo di metterci in contatto con il presidio No Inceneritore a Bocca della Verità, e comunque rimanete sintonizzati e sintonizzate, perché pur avendo appena concluso la rassegna stampa, la mattinata di Radio Onda Rossa proseguirà.
You don't see a white.